Radio 1, giorno per giorno.
Cari ascoltatori, buongiorno e bentrovati da Eleonora Belviso,
Francesca Romana Ceci
e Mauro Zanda. Buongiorno, oggi parliamo della rete, anzi più precisamente dell'uso consapevole del web. Nella giornata mondiale per la sicurezza, che ricorre proprio oggi, istituita dalla Commissione europea nel 2004.
E l'edizione 2020 si intitola appunto Insieme per un internet migliore. La Polizia Postale, in coordinamento con il Ministero dell'Istruzione, incontrerà 60.000 ragazzi in tutta Italia per sensibilizzare sui rischi del mondo virtuale, a partire dal cyberbullismo e dal furto d'identità, ma anche sulle opportunità che offre la rete.
Nella seconda parte ci occupiamo invece di un caso di cronaca dal forte valore simbolico. È attesa a giorni la sentenza della Cassazione sull'omicidio di Marianna Manduca da parte del marito, avvenne nel 2007. I tre figli rischiano ora di dover restituire il risarcimento riconosciuto in primo grado perché lo Stato non aveva protetto la donna nonostante le ripetute denunce.
E il 335-699-2949 è il nostro contatto. Quest'oggi, visto che parliamo di uso consapevole del web, abbiamo voluto prendere l'ultimo disco di Vinicio Capossela, che ha un brano in particolare che si occupa di questo, attraverso uno sguardo non esattamente ottimistico. Lui dice che il web è un mezzo potente in cui non si è ancora elaborata un'etica e una normativa, ma è come l'aria. Non è la pestilenza, ma il mezzo attraverso cui si trasmette. Proprio per questo motivo, Vinicio ha voluto chiamare questa canzone La Peste.
È arrivata prima che cadessero nazioni. Corre nella rete e sangue e orgia e fornicazione. Individualista e collettiva. Infetta di rabbia e di saliva, attacca dentro il discernimento, abbassati sullo schermo, nella rivolta inerte, fake news, fake news. La peste, la peste, non la si vuol vedere, la peste, non sapere, la peste, meglio simulacro, il capro, nemico semplice un odore, che venga da fuori, che faccia malodore. Corrono a cadaveri parole, nel respiro della rete, a mucchi interi, a popolazioni, a decapitazioni. Trovati un nemico per sentirti unito, unito nella peste. La meravigliosa peste virale, che tutti ci fa liberi, che tutti ci fa uguali. Ora che tutto è produzione, e neanche a casa sei padrone. Precarizzato, gentrificato, ipsterizzato. Che venga la peste, liberi il divieto. Che venga la peste, abba nella sete. Disconnessi al mondo, connessi nella rete. Let's tweet again. Let's tweet again. Let's tweet again. La meravigliosa peste che libera barbarie all'aria, che libera il tremendo dentro, dentro ognuno, ad uno, la peste virale, che libera e fa uguali, che libera e fa uguali.
Peste per il colpo, peste per il colpo.
Morning scrolling, rolling scrolling, ti prendi l'influenza, scrolli nella peste. Sullo schermo schizza e rolla, porno, revenge, everybody strange, Trojan, hashtag, food porn, pubblico e ricatto, la festa del nonato, e stai facendo il video, brava, brava, ti taggo e ti sputtano, fino a che ti ammazzi. Selfie, 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 la peste nella vita, commenti e condividi, alfa e like, alfa e like, non risparmia papi e reggenti, sovrani e presidenti. La governance mondiale, il popolo brutale. I'm fine like, I'm fine like. Let's tweet again. Let's tweet again. Let's tweet again. Buona notte. mobile, col telefono mobile.
Let's tweet again, gioca con le parole Vinicio Capossela. Che venga la peste, liberi il divieto, che venga la peste, arda nella sete, disconnessi al mondo, connessi nella rete. Questa è un po' la contraddizione dei nostri tempi, perché oggi vogliamo parlarvi di uso consapevole del web, visto che è proprio Safer Internet Day.
Eh sì, la 17ª edizione, pochi giorni fa ci siamo occupati di bullismo e cyberbullismo nella giornata nazionale dedicata a questo tema. Oggi torniamo a parlare comunque di protezione di cyberbullismo, perché sicuramente cyberbullismo si associa a tutto ciò che è il mondo della rete, e oggi appunto la giornata internazionale di protezione e sensibilizzazione dell'uso consapevole della rete, che riguarda soprattutto i giovani. Allora partiamo dalle loro voci, raccolte da Cecilia Mosetti.
Da quanto tempo hai uno smartphone?
Dalla prima media.
Usi qualche piattaforma social?
E Instagram e WhatsApp.
Già dalla prima media?
Sì.
I tuoi genitori hanno la password per accedere al tuo cellulare ed eventualmente anche sul tuo profilo Instagram?
No.
Per te che cos'è internet?
Internet per me è un posto in cui posso comunicare con gli altri, la vedo sempre in questo modo, non vado mai oltre.
Internet sicuro, secondo te che significa? Tu ti sei mai sentita in pericolo?
No, perché prendo sempre le giuste precauzioni, mettendo per esempio il profilo privato, oppure bloccando persone che magari mi infastidiscono, non ho mai avuto problemi.
Da quanto tempo hai uno smartphone?
Dalla prima media.
Quale piattaforme social usi?
Uso Instagram, Twitter.
Questo dalla prima media o più tardi hai iniziato ad usarlo?
No. Ho iniziato ad usare Instagram, che è diciamo il mio primo social, a 14-15 anni, in primo superiore, mentre Twitter da quest'anno.
E i tuoi genitori sanno le password del tuo telefono o dei tuoi account social?
No, nel senso che sono io a sbloccarlo se loro vogliono vedere qualcosa.
Si sente tanto parlare di internet sicuro, tu ti sei mai sentito in pericolo, in rete?
Sinceramente no. Nel senso che siti cui uno naviga, diciamo, sono sempre protetti in qualche modo. Se poi ci si rende conto di non essere in un ambiente, diciamo, protetto da virus o minacce del genere, mi sono sempre, diciamo, me la sono sempre cavata, direi.
Hai mai pensato che anche tu in prima persona potresti fare qualcosa di illecito, di sbagliato?
Se intendi, diciamo, dall'aspetto del, non so, cyberbullismo, cose del genere, diciamo di no, anche se si avverte la possibilità di poterlo fare, perché basta solo una parola o pochissimo.
Da quanto tempo hai uno smartphone?
Da 6 anni, da quando ne avevo 10.
Quali piattaforme social usi?
WhatsApp, Twitter e Instagram.
E questo già da quando avevi 10 anni? Da che età hai cominciato?
13.
I tuoi genitori hanno le password per accedere al tuo cellulare ed eventualmente ai tuoi account social?
No, solo della mail.
E che cos'è internet per te?
Un posto virtuale, tra virgolette. E possiamo trovare tante risposte, ma anche tanti pericoli.
E queste le testimonianze di giovani di 15 anni che però hanno iniziato ad avere uno smartphone, come abbiamo ascoltato, in giovane età, ancora prima, intorno tra i 10 e i 13 anni. Allora salutiamo subito Marco Valerio Cervellini, che è appunto della Polizia Postale e si trova a Napoli per l'evento in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. C'è anche la presenza della Ministra Azzolina. Buongiorno Marco Valerio Cervellini. Ci sente?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Saluto anche Aldo Ribero, che è vicepreside presso il liceo scientifico e classico Peano Pellico di Cuneo. Professore, buongiorno anche a lei. Tra poco arriviamo da lei. Però Marco Valerio Cervellini, abbiamo ascoltato alcune testimonianze davvero interessanti. I dati sono innanzitutto i genitori di questi ragazzi, per esempio, non hanno le password, ma questi giovani sembrano pronti a sbloccare il telefono se i genitori vogliono esercitare un controllo. E poi emerge, insomma, sembra una consapevolezza dei pericoli della rete, forse una non percezione fino in fondo di quali possano essere i rischi. Intanto, cosa le è sembrato ascoltando queste voci? Mature sulla rete, sui rischi del web?
Assolutamente sì. Il fatto che poi i ragazzi non chiamano le password ai genitori, ritengo che sia giusto, perché è fondamentale la fiducia che si deve instaurare tra genitori e figli. Io ad esempio ho tre figli e loro allora non ho mai chiesto la password, però c'è un grande dialogo che nel caso in cui dovesse essere necessario mi raccontano tutto, e questo è quello che devono fare i genitori anziché al contrario sostituire la reale con quella virtuale. Per quanto riguarda l'età, proprio perché si è abbassata notevolmente l'età dei digitali, noi abbiamo iniziato a fare informazione, ad incontrare i bambini delle scuole primarie, perché purtroppo ai dati in nostro possesso risulta che ben 50 bambini di età inferiore ai 9 anni sono stati vittime di fenomeni di cyberbullismo, cioè cyberstalking e altri reati comunque legati alla rete.
Ecco, quindi molto stavamo ascoltando che c'è la linea un po' disturbata, Marco Valerio Cervellini. Noi proviamo a richiamarla, vediamo se siamo più fortunati con una linea più limpida, e invece andiamo dal professor Aldo Ribeiro, vice preside, abbiamo detto, del liceo scientifico Peano Pellico di Cuneo, con un'iniziativa interessante.
Professore, di nuovo buongiorno. Lei tra l'altro è referente per il cyberbullismo, perché un'iniziativa interessante, è nato un patentino per lo smartphone, un progetto che unisce scuole e famiglie proprio per limitare i rischi dell'uso dei cellulari. Ci racconta questa iniziativa?
Allora, l'iniziativa non è nostra, l'abbiamo condivisa con una scuola di Verbania che l'aveva lanciata cioè 2 anni fa. L'hanno testata, verificata, e parte questa iniziativa dall'idea che se è necessario avere un patentino per guidare una moto, un motorino, è ancora più necessario avere dei requisiti minimi di competenza per usare lo smartphone, che è uno strumento con un potenziale incredibile sotto il profilo della comunicazione. Siamo partiti quest'anno con un corso di formazione per docenti in collaborazione con l'azienda sanitaria locale CN1, CN2, l'ARPA che si occupa appunto di sicurezza del territorio, eccetera, e con in collaborazione con patrocinio della regione Piemonte siamo partiti con dei moduli formativi per i docenti in collaborazione con la polizia postale, che ci ha dato una mano, gli esperti dell'ASL che si occupano di dipendenza, e a dicembre abbiamo concluso la prima fase di formazione.
Ecco, quali sono i punti chiave di questa formazione?
Allora, la formazione è essenzialmente legata a queste. La conoscenza, del funzionamento di uno strumento come lo smartphone. Non è detto che gli adulti conoscano effettivamente il potenziale nell'uso dello smartphone. La seconda cosa sono le regole, le leggi e i limiti che sono poste da una normativa in vigore che è poco conosciuta, quindi formazione sulle norme, insomma. Poi dal punto di vista della conoscenza dei meccanismi sotto il profilo psicologico, il gestire una risorsa come lo smartphone nella comunicazione, per gestire consapevolmente è necessario conoscere come funzionano le relazioni digitali. Quindi abbiamo fatto una formazione sulla media education e ultimo step è quello che è in corso in questi giorni: i docenti formati stanno tornando nelle loro classi, sono una cinquantina di classi sul territorio delle medie, delle elementari, quinta elementare, prima, seconda, terza media, che stanno avendo informazioni su questi temi, e alla fine programmeremo e lo definiremo nei prossimi giorni una consegna ufficiale proprio del patentino, che simbolicamente significa riconoscere agli studenti una competenza adeguata per maneggiare consapevolmente lo strumento dello smartphone.
Ecco, colpisce, professor Aldo Ribeiro, la complessità, nel senso come vi siete coordinati con le ASL, con la polizia postale per formare i docenti, coinvolgimento appunto anche chi studia le dipendenze, molto importante. Oggi peraltro per Safer Internet Day ci sarà un incontro proprio con gli studenti delle scuole superiori di Cuneo su Insieme per una migliore connessione a internet, si svolgerà presso la sala Einaudi della provincia, quindi insomma un'iniziativa che ci fa capire quanto peso viene dato con intelligenza a questo tema. Intanto abbiamo recuperato,
Marco Valerio Cervellini è in collegamento con noi di nuovo?
Sì.
Esatto, da Napoli.
Ci sono.
Ci sente bene ora?
Perfetto.
Sì, io vi sento benissimo.
Allora, abbiamo sentito questa iniziativa di Cuneo, questo patentino per lo smartphone in Piemonte, è una delle tantissime iniziative. Voi incontrerete come Polizia Postale migliaia di ragazzi, decine di migliaia di ragazzi in questa giornata, tra l'altro lo fate di continuo anche durante l'anno, però ecco, proprio per sensibilizzare. Quali sono le questioni principali che cercate di far passare ai ragazzi?
Beh, sicuramente dobbiamo soltanto rendere quanto sia importante sviluppare le potenzialità della rete, del web, della community, senza correre inutili rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy, oppure al caricamento di contenuti inappropriati. Quindi noi vogliamo soltanto dialogare, ragazzi, informarli, ascoltarli. Proprio in virtù del fatto di oggi, della giornata mondiale per internet, come politica delle comunicazioni,
ecco,
abbiamo creato una tappa speciale di un progetto educativo che ha incontrato, coinvolto oltre 2 milioni di persone, una vera social che ci consente di incontrare in contemporanea in oltre province italiane.
Marco Valerio Cervellini, noi dobbiamo interromperla, ci dispiace moltissimo perché la linea, se è possibile, è peggiore di quella di prima, per cui le parole arrivano veramente a tratti e ci dispiace, però forse per gli ascoltatori non è troppo intelligibile la voce.
Proviamo a ricontattarla. Intanto abbiamo in collegamento, sta per arrivare in collegamento un altro ospite, perché Google, il principale motore di ricerca, è impegnato in questa giornata proprio per la protezione per la rete. Salutiamo Emanuela Locci, responsabile comunicazione di prodotto per Google Italia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E allora, parlavamo dei rischi per la rete, soprattutto per i ragazzi, però anche per gli adulti. C'è bisogno di una protezione dei dati, c'è bisogno di avere consapevolezza. Da parte vostra, quali sono i consigli, quali sono le azioni messe in campo?
Ma innanzitutto mi piace molto la missione di quest'anno del Safer Internet Day, insieme per un internet migliore, perché dà proprio l'idea di come le aziende possono dare degli strumenti per proteggere la privacy e rendere la navigazione sicura, ma prima di tutto è anche dovere di chi utilizza la rete essere a conoscenza di questi strumenti e usarli. E uno degli strumenti principali, probabilmente oggi è il momento giusto per farlo, è verificare le proprie impostazioni sulla sicurezza e sulla propria privacy. Esistono per ogni strumento di Google, per ogni app, quelli che sono i controlli della privacy dentro le impostazioni dell'account personale. Il controllo privacy ti permette di eseguire tutti i controlli, accompagnarti attraverso la verifica di quelle che sono le tue opzioni della privacy. Si possono cambiare quali dati, ad esempio la cronologia delle ricerche e dei luoghi visitati, vengono salvati sulla account Google, controllare quali annunci vedere. Una volta fatto il check-up della privacy, si può fare anche il check-up della sicurezza, così da avere quei consigli che ti aiutano a proteggere i dati, i tuoi dati e i tuoi dispositivi, gestendo le app e quali di esse hanno accesso alle informazioni dell'account.
Quindi ci sono tanti modi per proteggere la privacy online, bisogna conoscerli, appunto. Voi avete fatto anche un vademecum con 7 azioni da svolgere, appunto, a partire dal mettere a sicuro le password e poi scegliere quando eliminare automaticamente i dati, e, insomma, sono tanti.
Questo, no? È un punto importante, eliminare automaticamente i propri dati. Anche qui esiste uno strumento, non tanti lo sanno, ed è la funzione di eliminazione automatica, sia per la cronologia della localizzazione, tutta l'attività fatta sul web e le app, la cronologia della navigazione su YouTube. Tutto questo si può eliminare automaticamente ogni 3 o 18 mesi, oppure anche manualmente, anche semplicemente se uno ha il tempo e la voglia, ogni volta che si fa un'azione. Ci sono poi c'è la possibilità di navigare in incognito. Questa è un'ottima modalità per chi ha bisogno di controllare un po' più in profondità la propria privacy. L'anno scorso è stata integrata anche in YouTube e su Google Maps, per cui è possibile attivarla o disattivarla a seconda delle esigenze di privacy.
Ecco, Emanuela Locci, lei ci sta dicendo una serie di azioni che attivamente può fare chi naviga online. Dal punto da parte dei, invece, di Google, per esempio, noi siamo abituati a pensare anche a contenuti violenti o aggressivi sui social, ma anche sulla rete. Che cosa fa la rete per rimuovere materiali che possano essere appunto violenti, troppo violenti per i giovani, che possano creare difficoltà anche educative ai giovani? Quanto vi state attivando?
Ci stiamo attivando veramente tanto. Negli ultimi anni sono state intraprese diverse azioni che permettono innanzitutto di bloccare tutti i contenuti violenti, però non vorrei dimenticarmi di dire che esistono, e qui parlo per esempio di YouTube, che è molto utilizzata da tutte le età, in particolare anche dai giovani, esistono delle norme per cui i contenuti di YouTube possono stare o non stare su YouTube. Le norme vietano la nudità, i contenuti espliciti, i contenuti d'odio, i contenuti pericolosi e violenti. Laddove, ricordiamoci che esiste un controllo continuativo sui contenuti di questo genere, che sono fatti prima di tutto dalle macchine, non quindi automaticamente, il che vuol dire che spesso non vediamo neanche cose che sono state messe in rete, ma che vengono automaticamente eliminate senza neanche arrivare
al pubblico. Quindi c'è un controllo preventivo di cui noi spesso non siamo consapevoli, ci sta dicendo Emanuela Locci. Noi torniamo da Aldo Ribeiro, professore, abbiamo parlato con lei, ma Mauro, vuoi leggere un messaggio?
Proprio magari rivolto al professore, chi meglio di lui, voglio leggergli questo messaggio, arriva dal 335-699-2949, che cita una frase di Carolina Picchio, suicida a 14 anni per cyberbullismo, che diceva: le parole fanno più male delle botte. Lui lavora per una cooperativa che è impegnata proprio nelle scuole con percorsi contro il bullismo. Professore?
Allora, purtroppo ho conosciuto molto bene l'esperienza di Carolina Picchio e conosco anche la mission dell'associazione. Allora, le parole effettivamente fanno male, e fanno più male delle botte. Cerchiamo di rendere il più possibile consapevoli gli studenti che qualsiasi azione viene messa in atto attraverso un post, qualsiasi comunicazione incide molto. Mi piace citare in questo momento qua Parole Ostili, è un'associazione che si occupa di didattica, di nuovi, dei new media, e proprio attraverso l'analisi del linguaggio è possibile essere più consapevoli di quello che è il male che si può fare. Allora, i ragazzi sono poco consapevoli, il linguaggio è spesso quello dei sui new media, è un linguaggio molto volgare, violento, pesante, squassante direi. Tutti immaginano che ciò non produca degli effetti. Può produrre degli effetti. Il pianto nel silenzio di una camera di una ragazzina di 12 anni è un pianto che non è facilmente...
Come diceva Carolina Picchio, le parole fanno più male delle botte. Ripetiamo questa frase perché è davvero forte. Noi chiudiamo questa pagina che abbiamo dedicato alla Giornata Internazionale della Protezione in Rete. Ringraziamo Aldo Ribeiro, vicepreside del Liceo Scientifico Classico Piano Pellico di Cuneo. Ringraziamo Emanuela Locci, responsabile comunicazione di prodotto per Google Italia, e Marco Valerio Cervellini, Polizia Postale. Grazie, buona giornata a tutti.
E noi apriamo un'altra pagina. Dal 10 al 16 febbraio, per responsabilità sociale RAI sostiene la campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi per il tuo cuore. Ascoltiamo questo servizio di Maria Teresa Bisogno.
Ogni anno in Italia muoiono circa 240.000 persone di malattie cardiovascolari. Al via, sino a domenica 16 febbraio, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per il tuo cuore, promossa dalla Fondazione dei Medici Ospedalieri. Il presidente, professor Michele Gulizia, direttore della cardiologia ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Quanto è importante la prevenzione, professore? Un corretto stile di vita, ma anche un'approfondita visita cardiologica per tutti.
È molto importante, appunto, come ha detto lei, le malattie cardiovascolari sono ancora tristemente al primo posto in Italia, superando di gran lunga gli ictus cerebrali e le malattie neoplastiche. Ed è per questo che la campagna delle nostre cardiologie aperte, in cui 170 cardiologie aprono gratuitamente gli screening ai cittadini italiani, permetteranno di riconoscere quelle patologie cardiache non conosciute dallo stesso soggetto che si reca a fare uno screening, ma soprattutto a prevenire quelle più gravi e identificando quei fattori di rischio che stanno alla base di queste patologie.
Ecco, professore, durante queste giornate appunto sono possibili visite e screening gratuiti, ma per chi è interessato a chi si deve rivolgere?
Bisogna andare sicuramente nelle cardiologie che hanno dato questa disponibilità. Basta andare sul sito della Fondazione per il Tuo Cuore, www.perituocuore.it, cliccare sulla cartina dove c'è rappresentata la propria regione e leggere quali sono le iniziative delle cardiologie, quali gli screening gratuiti e ovviamente dove andare, in quali giorni, in quali orari.
Quali sono, professore, gli esami fondamentali da fare per bimbi, giovani, adulti, anziani, per il nostro cuore?
Per i bimbi sicuramente un elettrocardiogramma con una visita cardiologica preventiva va eseguita prima dei 4-5 anni a tutti, soprattutto nei bimbi che fanno attività sportiva, anche se non agonistica, perché poi sappiamo che i bimbi appunto la fanno con grande sforzo e mettendoci dentro tutta la propria energia. Per i soggetti adolescenti e più adulti, dall'elettrocardiogramma di base con la visita cardiologica e poi l'approfondimento con il secondo livello, l'ecocardiogramma nei soggetti che hanno soprattutto un soffio al cuore o una patologia da sforzo, il test da sforzo appunto con la bicicletta, con la pedana rotante, che permette di valutare la situazione cardiaca durante sforzo attraverso i parametri della pressione arteriosa dell'elettrocardiogramma.
45523, numero solidale dove sino al 16 febbraio tutti noi possiamo donare un contributo utilissimo per prevenzione e ricerca di queste patologie cardiovascolari.
Certo, possiamo aiutare la ricerca cardiovascolare e la prevenzione. Il numero è 45523, si potrà donare 2 euro mandando un semplice SMS dal telefonino oppure 5-10 euro telefonando da rete fissa.
Radio 1, giorno per giorno.
11:07 minuti 30 secondi, ben ritrovati da Francesca Romana Ceci,
Eleonora Belviso
e Mauro Zanda. Riprendiamo come spesso facciamo dai vostri messaggi. 335-699-2949. Nella prima parte ci siamo occupati di un internet più sicuro per l'Internet Safer Day. E allora mi piace partire da questo messaggio un po' sospettoso che dice: i genitori si illudono che i figli parlino, ma sono raggirati in realtà. E poi ancora qualcuno che non crede alla buona disponibilità di Google, nello specifico, chiedere alla volpe di guardare il pollaio non mi pare il massimo, sarebbe il caso di chiedere il blocco di tutto il prelievo dei dati ed eventualmente chiedere all'utente di abilitare le varie opzioni. Di default invece succede il contrario.
E poi Armando, nostalgico, dice: tra i 10 e 15 anni ho imparato a usare le mani costruendomi piccoli mobili, rilegando libri, sviluppando e stampando foto, facendo modellismo, facendo le piccole riparazioni di casa. Lo smartphone insegna solo a muovere le dita, non a costruire qualcosa, è meglio leggere qualche libro.
Allora, tra poco ci occupiamo dei fondi delle vittime di femminicidio, perché tra pochi giorni è attesa una sentenza importante e siamo andati a tirare fuori una canzone spesso fraintesa, un classico degli ultimi anni, Every Breath You Take dei Police. Sting una volta disse: questa canzone in realtà parla di controllo, gelosia e sorveglianza, ma c'è chi crede che sia un brano d'amore e lo usa per il proprio matrimonio. Attenzione. You stay. E questa era Every Breath You Take, come diceva Sting, canzone su controllo, gelosia e sorveglianza, una delle canzoni più equivocate, se possibile. Controllo, gelosia e sorveglianza, che troppo spesso purtroppo sono l'anticamera di qualcosa di ben peggiore. Questa mattina torniamo ad occuparci di vittime di femminicidio, perché è attesa a giorni una sentenza importante.
E se abbiamo detto nei nostri titoli un caso di cronaca che ha un forte valore simbolico, è attesa a giorni, come dicevi tu Mauro, la sentenza della Cassazione sull'omicidio di Marianna Manduca, che avvenne nel 2007 da parte del marito. Noi ricostruiamo brevemente quei tragici fatti. La Manduca aveva 32 anni, nella provincia di Catania, e dopo 12 denunce alla polizia per le minacce e le persecuzioni ricevute da parte del marito Saverio Nolfo, venne uccisa a coltellate appunto nel 2007 dall'uomo. Per la presunta mancata protezione della vittima era partita una causa da parte dei familiari contro la presidenza del Consiglio per la responsabilità civile dei magistrati. In primo grado era stata riconosciuta ai figli, tre figli della donna, un risarcimento di 300.000 euro, però poi nel marzo del 2019 la sentenza d'appello aveva ribaltato quella di primo grado, ossia ai figli non spettavano quei soldi, quel risarcimento, perché lo Stato aveva fatto il possibile per le leggi dell'epoca, e quindi quei 300.000 euro dovevano essere restituiti secondo i giudici d'appello. E ora siamo alle battute finali con la sentenza attesa, appunto, come abbiamo già detto, della Cassazione. Noi salutiamo subito Licia D'Amico, che è avvocato dei tre figli di Marianna Manduca. Buongiorno avvocato Licia D'Amico.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
E poi salutiamo il prefetto Raffaele Cannizzaro, che è commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e anche quelli intenzionali violenti presso il Ministero degli Interni. Tra poco andremo anche da lui, prefetto Raffaele Cannizzaro.
Buongiorno a voi.
Allora Licia D'Amico, ieri l'udienza in Cassazione e tra pochi giorni la sentenza. Che intanto che cosa è accaduto ieri e che cosa di tutta questa vicenda fa davvero, insomma, sorprende?
Ma noi siamo arrivati in Cassazione con una sentenza di appello che, come giustamente ricordava lei, ha rovesciato la decisione del primo grado, dicendo che tutto ciò che poteva essere fatto per dare seguito alle 12 denunce di Marianna era stato fatto. Il problema di fondo è che non è stato fatto nulla, e su questo persino la Corte di Appello è costretta ad ammetterlo e conclude dicendo: non è stato fatto nulla, ma tuttavia tanto forte era la determinazione omicidiaria di questo assassino che nulla lo avrebbe fermato. Quindi, a fronte del nulla che è stato fatto, nulla si sarebbe comunque potuto fare per fermare la mano omicida. Il messaggio è veramente un messaggio devastante. Attraverso questo messaggio passa la rassegnazione nei confronti del femminicidio. Nulla si può fare per le donne che presentano denunce, 12 come nel caso di Marianna. È una tesi che noi non possiamo accettare.
Ecco avvocato, c'erano delle leggi diverse, dicono anche, però dice la magistratura, non c'era la legge sullo stalking, quella che poi volle molto fortemente Mara Carfagna, e che insomma non c'era anche il codice rosso.
Guardi,
qualcosa è cambiato tanto da che avrebbe potuto cambiare anche questa sentenza?
Guardi, non c'era la legge sullo stalking e non c'era il codice rosso, ma c'era il codice penale, e come giustamente osservano i giudici di primo grado, quest'uomo girava per le strade a mano armata. Questo segna una differenza enorme. Sulla scena del crimine era comparsa l'arma con cui si sarebbe consumato il femminicidio. Girava con questo coltello dalla lama di 10 centimetri con cui poi effettivamente avrebbe ammazzato Marianna. Nemmeno quando ha cominciato a girare a mano armata è stato fermato, e questo lo prevedeva il codice penale anche prima della legge sul femminicidio.
Ecco Licia D'Amico, adesso la decisione è su quel risarcimento che in primo grado fu dato ai figli, proprio perché in primo grado il tribunale disse lo Stato non è riuscito a proteggere Marianna Manduca, cerchiamo di dare un aiuto ai tre figli, che oggi quanti anni hanno?
Allora, oggi i tre ragazzi, che all'epoca del fatto, ricordo, avevano 2, 3 e 6 anni, sono tutti adolescenti. tutti studiano, tutti fanno sport, tutti hanno una normale vita sociale di relazione come i loro coetanei, perché i loro genitori adottivi sono state non solo due persone estremamente generose, ma anche intelligenti e con forte senso civico.
Ecco Carmelo Callì, il cugino di Marianna Manduca, sì, e la moglie. E Paola, questo risarcimento, Paola, questo risarcimento a che cosa è servito per questi ragazzi, per la loro crescita, per il loro, insomma, per la loro crescita che sicuramente è stata difficile?
Guardi, questo risarcimento, che era di 259.000 euro, era corrispondente come danno patrimoniale a ciò che la mamma Marianna, lavoratrice e ragioniera, avrebbe messo a disposizione della loro crescita se non fosse stata ammazzata. Con questo denaro e sotto il controllo rigoroso del giudice tutelare è stato acquistato un piccolo immobile, è stato trasformato in bed and breakfast e oggi con questo bed and breakfast la numerosa famiglia Callì, perché ci sono i tre figli di Marianna ma ci sono anche i tre figli di Carmelo e Paola, diciamo, gestisce la propria quotidianità, manda i figli a scuola, fa fare il loro sport, gestisce la quotidianità per l'appunto. Se questo importo, che tra l'altro ci è stato tempestivamente richiesto in restituzione, dovesse essere effettivamente restituito, finisce per questa famiglia, per questi ragazzi, ogni prospettiva, la possibilità di andare all'università, di continuare a studiare, di svolgere una vita di ragazzi normali. Finisce tutto e si torna esattamente al minuto della morte di Marianna. È una soluzione inaccettabile.
Quindi una sentenza davvero che in questo caso influirà sulle vite di questi giovani. Noi ci auguriamo sotto il profilo positivo, insomma, che si concluda bene. Raffaele Cannizzaro, prefetto, abbiamo parlato di questo caso particolare, però c'è da dire che in questi anni molte cose sono cambiate. È stato sbloccato lo scorso dicembre finalmente il fondo, insomma, i fondi per sostenere i figli delle donne uccise dai propri compagni. Quanti sono questi fondi, come si può accedere, ed eventualmente poi gli chiediamo anche una postilla nel caso sfortunato in cui questa sentenza della Cassazione fosse sfavorevole nei confronti di questi tre ragazzi. Questi ragazzi potrebbero accedere al fondo per gli orfani di femminicidio?
Beh, in realtà proprio sentendo le parole dell'avvocato D'Amico riflettevo su davvero come sono cambiate le cose negli ultimi tre anni, cioè dal 2016 in poi, quindi nel decennio successivo ai fatti di cui vi state occupando, le cose si sono sostanzialmente modificate. Adesso c'è una legislazione in questo paese che sicuramente pone criteri di tutela importanti in favore degli superstiti e soprattutto dei minori. Noi abbiamo due tipi di intervento che si sono imposti dal 2016 in poi. Il primo è quello che riguarda le vittime dei reati violenti in genere, che tende proprio a garantire un intervento dello Stato sotto la forma di un indennizzo proprio laddove non siano esercitabili quelle azioni risarcitorie di cui faceva cenno l'avvocato e non sia neanche possibile, ove fosse chiarita la responsabilità dell'omicida e questi non avesse un patrimonio con cui rispondere dei propri fatti, delle proprie responsabilità, interviene lo Stato appunto con questo indennizzo. Si è parlato molto di questo indennizzo, soprattutto per la modesta entità delle somme da corrispondere da parte dello Stato, che fino a qualche giorno fa erano veramente poco significativi.
Ora si è arrivati a 60.000, ci sembra?
Il listino della vergogna. Ora molto dal 23 di gennaio in particolare, cioè da quando è stato pubblicato questo regolamento su quale abbiamo lavorato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno. Adesso per le vittime dei reati violenti sono previste somme significative, che nel caso di specie sono 60.000, cioè per i reati, per il femminicidio, per l'omicidio di una donna sono 60.000 euro sotto forma di indennizzo, a cui si vanno ad aggiungere 10.000 euro per dimostrate spese assistenziali o sanitarie.
Ecco, questo perché dobbiamo dire ai ragazzi che poi subiscono un dramma di questo tipo hanno un percorso psicologico spesso importante che devono seguire, quindi ci deve essere un supporto sanitario
molto complicato e anche molto oneroso. e quindi è prevista questa, questa, questo rimborso per tutti indistintamente, le vittime, i superstiti delle vittime dei reati, anche di omicidio, di violenza sessuale, di sfregio permanente e quant'altro, che formano, come dire, il corpo di quel regolamento di cui parliamo. Ma ciò va ad aggiungersi, vanno ad aggiungersi importanti norme contenute in diversi testi legislativi degli ultimi anni, non da ultimo la finanziaria del 2019 per il 2020, che riguarda invece tutti quegli interventi che lo Stato presta in favore degli orfani del femminicidio. E qui sono tipologie di intervento varie, tra cui anche importantissima dal 2019 anche quella di assistenza alle famiglie affidatarie dei figli minori, per ritornare al riferimento che faceva.
Cioè, le famiglie possono percepire una cifra anche mensile, 300 euro al mese per
tutte
le famiglie affidatarie.
Che noi abbiamo fatto con un regolamento sul quale abbiamo lavorato molto negli ultimi tempi e che nella fase ormai finale spero che possa essere portato adesso è, per non annoiare tecnicamente, insomma, al penultimo passaggio di un complesso percorso anche parlamentare, però soltanto in commissione, che dovrebbe, io auspico, vedere la luce entro un mese,
ecco,
o due.
Noi speriamo che
specifico,
ecco, sì, prego.
Nello specifico prevede prevede 300 euro per figlio minore al mese affidato.
E questo sarebbe un grande supporto ovviamente alle famiglie. Noi abbiamo meno di un minuto, prefetto.
Prego.
Prefetto, nel caso di questi tre ragazzi, figli di Marianna Manduca, se appunto dovessero restituire il risarcimento che hanno avuto, potrebbero accedere al fondo? C'è una possibilità?
Guardi, io non conosco ovviamente nella perfezione il caso. Sicuramente è un caso di femminicidio, sicuramente vi sono orfani minori, sicuramente il sistema prevede, da un punto di vista squisitamente teorico e mi auguro anche nella pratica, sia la possibilità dell'indennizzo dei 60 più 10, sia tutte le misure previste in favore degli orfani, che sono costituite dall'assegno alle famiglie affidatarie, ma anche borse di studio, anche formazione al lavoro, anche avviamento al lavoro.
Quindi una presa in carico un po' più globale. Noi facciamo
è complessa. Sì.
Allora speriamo che tutto, insomma, venga approvato rapidamente, i passaggi finali per questi indennizi. Ringraziamo il prefetto Raffaele Cannizzaro e ovviamente in bocca al lupo Alicia D'Amico, legale dei tre figli di Marianna Manduca, che meritano un avvenire perlomeno un po' più meno faticoso.
Grazie molte, grazie sempre.
Tre passi e dentro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto, di ogni parola stanca il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va in un istante, è primavera che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per ripeterti. Che il tempo ci rincorre, oggi sono questa faccia, questa carne e queste ossa. Le sento ancora addosso, le tue mani che mi spostano più in là, dove si vive solo di uno sguardo. È tardi, si spegne la candela, è sempre troppo tardi per chi non tornerà. È come un pesce dice che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un treno che è partito, sparito in mezzo al blu. Io adesso farei qualsiasi cosa per averti fra le braccia, per rivederti.
Si chiama Ho amato tutto, il brano che Tosca ha presentato al Festival di Sanremo, uno dei brani più apprezzati, è arrivato sesto nella classifica generale, ma ha vinto il premio Giancarlo Bigazzi come miglior arrangiamento e il premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione.
Davvero magnifica canzone. Allora i saluti: Maria Teresa Bisogno, Cecilia Mosetti, Giorgia Allegretti, Francesca Maria Bersani in redazione, Ludovico Suppa in regia, oggi alla console Maurizio Possanza e Stefano Siani.
Un saluto da Francesca Romana Ceci,
Mauro Zanda,
Eleonora Belviso. Restate su Radio 1, ora c'è Onda Verde e, linea, e poi Sportello Italia.